Laudetur Jesus Christus.
I titoli della radio giornale della Radio Vaticana: Francesco sarà il primo Papa in Corsica il 15 dicembre, il viaggio apostolico, il cardinale Busillo è un regalo e una responsabilità. Medio Oriente, almeno 11 morti in un attacco di Israele, su Beirut. Parolina al premio Ratzinger, Benedetto XVI, maestro di speranza umana e cristiana in questi tempi oscuri. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviar. Papa Francesco si recherà il prossimo 15 dicembre in Corsica per il suo 47esimo viaggio apostolico internazionale. La sala stampa vaticana ha confermato oggi, dopo diverse anticipazioni, la visita del pontefice che nella capitale Ajaccio parteciperà alla sessione conclusiva del congresso sulla religiosità popolare nel Mediterraneo. Il servizio di Salvatore Cernuzio.
A poco più di una settimana dalle celebrazioni del Natale e l'apertura del Giubileo, Francesco conclude l'anno con un viaggio di quasi 12 ore in Corsica, primo papa a recarsi nell'isola, la quarta più grande del Mediterraneo dopo Sicilia, Sardegna e Cipro, luogo di nascita di Napoleone, scenario di bellezze naturali. È il 47esimo viaggio di Jorge Mario Bergoglio, terzo del 2024 dopo Asia e Oceania e poi Lussemburgo e Belgio, terza anche tappa in Francia dopo Strasburgo e Marsiglia. In un'unica giornata da Ajaccio, si legge nel programma, il Papa parteciperà alla sessione conclusiva del congresso sulla religiosità popolare nel Mediterraneo insieme a vescovi d'Italia, Francia e Spagna. Nella cattedrale di Santa Maria Assunta incontrerà il clero, nel pomeriggio invece la messa nella Place d'Austerlitz. In aeroporto il pontefice vedrà infine il presidente francese Macron, atto conclusivo prima del rientro a Roma. Reso noto oggi anche il logo del viaggio, la Madonnuccia, la Vergine Regina e patrona della Corsica, con uno sfondo verde-azzurro a simboleggiare il mare e sopra il motto Gesù è passato facendo il bene, un versetto degli Atti che rimarca il fatto che il Papa visita la Chiesa Corsa come un pastore in mezzo al popolo.
E a commento dell'annuncio del viaggio del Papa in Corsica ascoltiamo al microfono di Jean-Charles Puzzolù il cardinale François-Xavier Busillo, vescovo di Ajaccio, che riferisce dettagli sul congresso sulla religiosità popolare nel Mediterraneo a cui parteciperà il pontefice.
È un momento nel quale vogliamo condividere tra noi quello che siamo, quello che viviamo e queste tradizioni religiose popolari che ci sono nei nostri paesi. Poi mi è sembrato importante anche che ci sia anche una dimensione teologica, no? Invece di vedere un po' il folklore in certe tradizioni popolari, di vedere un po' un'occasione per evangelizzare attraverso le tradizioni popolari che i nostri padri ci hanno trasmesso.
E quanto è importante il fatto che il Santo Padre venga personalmente a celebrare queste tradizioni popolari?
È una maniera di incoraggiare la missione attraverso questi metodi. Vediamo che ci sono tante guerre anche nel Mediterraneo, quindi possiamo trasmettere una vita pacifica, fraterna, serena, con le nostre tradizioni.
Il viaggio di Papa Francesco il 15 dicembre è il suo regalo di Natale?
È un bel regalo di Natale ed è importante che riceviamo questo regalo non come un privilegio, ma come una responsabilità per guardare la memoria e per stimolare il futuro.
E Francesco ha ricevuto in udienza i partecipanti al corso di formazione promosso dalla Rota Romana e ha sottolineato questa mattina che non si possono interpretare le norme attuali sui processi matrimoniali come se implicassero un dissolvimento dei diritti. Occorrono carità e misericordia, il servizio di Amedeo Monaco.
Siete chiamati ad amare la giustizia, la carità e la verità, a impegnarvi quotidianamente per attuarle nel vostro lavoro. Papa Francesco indica questa triplice direttrice durante l'incontro con i partecipanti al corso di formazione organizzato dalla Rota Romana. In nome dell'amore, spiega il pontefice, non si può tralasciare ciò che è dovere di giustizia.
Per esempio, non si possono interpretare le norme attuali sui processi matrimoniali come se, nella doverosa ricerca della prossimità e della celerità, esse implicassero un affievolimento delle esigenze della giustizia. Da parte sua, la misericordia non cancella la giustizia, al contrario, spinge a viverla più delicatamente come frutto della compassione.
Il Papa sottolinea dunque che non c'è giustizia senza carità e non c'è carità senza giustizia.
Il pontefice ha ricevuto in udienza anche un gruppo di pescatori provenienti da diverse marinerie italiane e i partecipanti al convegno Universalità e Sostenibilità dei Servizi Sanitari Nazionali in Europa. Francesco ha lodato il lavoro di equipaggio dei primi, insieme nella diversità, per un successo che dipende dall'apporto di tutti. I sanitari sono stati invece esortati a prendersi cura di se stessi per non venire mai meno al loro servizio dedicato agli ultimi. E ora apriamo la pagina internazionale. È salito a 11 morti e 63 feriti il bilancio dell'attacco lanciato dall'esercito israeliano sulla zona di Basra, nel centro di Beirut, capitale del Libano. L'edificio di 8 piani, preso di mira da 5 missili, è completamente crollato. L'obiettivo del raid sarebbe stato il comandante supremo di Hezbollah, Muhammad Haidar. Il servizio di Gianmarco Morroni.
Un profondo cratere nel terreno è ciò che è rimasto dopo il crollo del palazzo colpito dal lancio di bombe anti-bunker. L'esercito di Israele ha affermato che gli ultimi attacchi aerei su Beirut hanno preso di mira diversi centri di comando di Hezbollah e depositi di armi e ha riferito di aver preso misure per attenuare i danni alle persone, accusando Hezbollah di essersi intenzionalmente posizionato tra i civili. Il governo israeliano non ha ancora rilasciato dichiarazioni sul raid avvenuto nel centro della capitale libanese. Al momento non è chiaro quale sia stato il destino del capo di Hezbollah Haidar, presunto obiettivo del bombardamento. Intanto, nelle ultime ore, un'altra ondata di attacchi si è abbattuta contro ulteriori bersagli nella periferia meridionale di Beirut, mentre un'offensiva con droni ha ucciso un pescatore nella città portuale di Tiro, nel sud del paese dei Cedri. Non si fermano gli attacchi neanche sulla striscia di Gaza. Almeno 6 persone, tra cui bambini e donne, sono state uccise in bombardamenti a Khan Yunis.
Il conflitto in Ucraina ora e il nuovo missile testato dalla Russia cambierà il corso della guerra, ha affermato il vicecapo del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev. Il ministro della difesa riferisce invece della conquista di un altro villaggio nell'est dell'Ucraina. Diverse fonti segnalano anche il dispiegamento di truppe nordcoreane inquadrate nell'esercito di Mosca. Su questa fase del conflitto Marco Guerra ha intervistato Germano Dottori, consigliere scientifico della rivista specializzata Limes.
L'impiego di questa categoria di armi, no, che ha fatto la sua apparizione in questi giorni, mira soprattutto a ottenere un effetto psicologico e non solo nei confronti degli ucraini, ma anche nei confronti di tutta l'Alleanza Atlantica. Dal punto di vista dello sviluppo ulteriore delle operazioni, questa è una guerra di attrito che viene combattuta prevalentemente da fanterie e contro fanterie e non credo quindi che il lancio di questo missile sia in grado di modificare le sorti del conflitto.
C'è da aspettarsi una risposta dell'Occidente davanti a questa escalation russa o la vittoria di Trump ha posto in una situazione di stallo l'impegno militare di USA e Europa?
E sicuramente noi siamo in una fase interlocutoria, è chiaro quindi che si cercherà di attendere l'arrivo del nuovo presidente per capire esattamente come muoversi. Comunque è assolutamente probabile che qualcosa cambi nel momento in cui Trump entrerà alla Casa Bianca, per arrivare quantomeno a una tregua.
E il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha incontrato proprio il presidente eletto americano Donald Trump sui problemi di sicurezza globale che l'alleanza deve affrontare. Intanto Trump ha nominato il manager miliardario di hedge fund Scott Bessent alla guida del Tesoro. L'ex deputata dell'Oregon, Lori Chavez Derremer, sarà segretaria del lavoro. E in chiusura di giornale il segretario di Stato cardinale Pietro Parolin, che ha concluso ieri sera nella sala regia del Palazzo Apostolico la cerimonia di conferimento del premio Ratzinger 2024 al teologo irlandese Cyril O'Regan e dello scultore giapponese Etsuro Soto. Il servizio è di Alessandro Di Bussolo.
Nei tempi oscuri che stiamo attraversando, Benedetto XVI è un maestro che ci aiuta a alzare lo sguardo e a ritrovare fondamenti solidi per continuare a guardare avanti verso l'unità, la verità, la bellezza, l'amore. Con coraggio e passione ci incoraggia a portare nella fede e nella speranza il peso terribile dell'imperversare dell'odio e del male che opprime la nostra epoca e schiaccia ogni giorno innumerevoli vite umane intorno a noi. Così il cardinale Parolin, nel discorso consegnato ma non letto, ha ricordato la figura del Papa bavarese, scomparso meno di 2 anni fa dopo le premiazioni del teologo irlandese Cyril O'Regan e dello scultore giapponese Etsuro Soto. Alla luce della vicina apertura del Giubileo, che Papa Francesco ha posto sotto il segno della speranza, il segretario di Stato ha voluto sottolineare che quella di Benedetto è una delle alte voci di speranza che devono accompagnarci, ricordando la sua enciclica Spe Salvi, dedicata interamente alla speranza, alle speranze umane e alla speranza cristiana. Il premio viene assegnato dal 2011 dalla Fondazione Vaticana Josef Ratzinger Benedetto XVI.
È tutto per questa edizione, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Alberto Giovannetti in regia e Michele Raviari in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.